11. Benissimo. Il compito stasera è di attardarci su 4 capitoli. 4 sono tanti, però cercheremo di comprendere in qualche modo l'essenziale dei capitoli. Non è facile, perché sono capitoli densi, ricchi di notizie. Una cosa diventerà chiara, ve l'anticipo. Quello che interessa allo scrittore, allo storico, a Luca, presentando la prima Chiesa, è che la parola si incarni. Difatti il servizio degli apostoli e dei cristiani in genere è un servizio alla parola. Lo vedremo scritto più volte. Ed è interessante questo. Quando noi parliamo di evangelizzazione, diciamo la stessa cosa, Evangelizzazione significa annuncio della parola, perché l'annuncio è di una parola che si è fatta carne, che è stata accolta, che ha portato dei risultati anche in qualche modo dolorosi all'interno delle persone, dolorosi nel senso di grossi cambiamenti, di rinascite spirituali. Ora, quello che abbiamo visto finora ci ha già interessato, perché abbiamo visto come l'annuncio della parola, in un modo molto forte da parte di Stefano, ha provocato la prima grande crisi. Stefano non ha fatto nient'altro che dirci che la parola attesa era Gesù. La profezia in Israele è sempre esistita. Ci sono stati sempre uomini che hanno parlato a nome di Dio, ma Stefano ha parlato dicendo, concludendo il suo discorso, vedo i cieli aperti e Gesù alla destra di Dio. I cieli aperti, la luce di Dio. L'affermazione che Gesù è il Cristo sconvolge gli ascoltatori, sono ebrei. La parola è importante per il mondo ebraico. Il comandamento di fondo è ascolta la parola. Quindi non diceva il cristianesimo primitivo delle cose lontane dalla spiritualità ebraica, ma capire che sia Gesù la parola e che Gesù sia la parola di Dio, anzi Dio stesso che si è fatto carne, è stato lo sconvolgimento. Ricordate che l'annuncio cristiano nasce dalla persecuzione. Non è che non c'era stato un annuncio, c'era come stato. E la Pentecoste è la radice dell'annunzio. Ma la Pentecoste è la capacità di ascoltare. Non diciamo diversamente. Parlare in lingue significa dare a tutti la possibilità di comprendere. Non ci sono differenze nell'ascolto. L'ascolto vero è proprio di tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutte le razze. Adesso dobbiamo arrivare al capitolo più importante degli Atti. Sapete qual è? Non è il 9, la conversione di Paolo, ma è il 10. Il 10 e l'11 sono il centro spirituale degli Atti. Cerchiamo di vedere. Il capitolo 9 ci presenta la conversione di Paolo. L'autore degli Atti lo chiama Saulo sempre fino al capitolo 13. Poi dal capitolo 13 in avanti lo chiama Paolo. Il nome originario di Paolo, l'ebreo Paolo, è Saul. Saulo. Però poi dopo si romanicizza e diventa Paolo. Saulo intanto, che ancora aspirava minacce e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco. Quante volte abbiamo ascoltato questo racconto? Ci ha sorpreso. Paolo è arrivato a Gerusalemme che Gesù è morto. Con il calendario di oggi, sapendo che ci sono date certe nella storia, per esempio una data certa, riconosciuta da tutti, è la morte di Erode il 4 avanti Cristo. Quindi Gesù è nato prima. Gesù sarà nato il 6, il 7 avanti Cristo, con il nostro calendario. Il calendario è deciso da uomini. Si è deciso l'anno 1, equivalendo l'anno 1 al 753 di Roma. Se si sono sbagliati, si sono sbagliati. Questo è avvenuto nel VI secolo, nessuna preoccupazione. Paolo è un ebreo convinto e spira minacce perché intravede nel cristianesimo lo sconvolgimento che hanno già visto coloro che hanno ucciso Assassate Stefano. Lo sconvolgimento dell'ebraismo, o meglio, per loro lo sconvolgimento. Noi diciamo molto più semplicemente e con verità il compimento dell'ebraismo. L'ebraismo era in attesa del Messia. Certo, un Messia che non è piaciuto. Non è piaciuto a chi? Lo vedremo tra poco, poco a poco. Chi ha rifiutato il Messia? Certo, già gli evangelisti hanno cercato di dire chi ha rifiutato il Messia. Delle sottolineature importanti ci sono state. Giovanni, per esempio, è molto attento a vedere la responsabilità dei giudei, cosa che ha portato a un certo antisemitismo, a scusare i romani. Luca invece è un pochino più prudente nel colpevolizzare gli ebrei. Marco fa anche lui stesso, però se pensiamo ai racconti della passione sono diversi nei quattro Evangeli, con tranquillità. Alcuni affermano delle cose, altri affermano altre. Il calendario delle ultime ore di Gesù è impossibile stabilirlo. Dobbiamo scegliere un evangelista. Quindi siamo tranquilli, non andiamo a cercare nel piccolo la verità. La verità è che Gesù è stato rifiutato, ma gli atti ci diranno che non è stato rifiutato dagli ebrei, o meglio, che il rifiuto è dell'uomo e dell'uomo peccatore, e che gli ebrei sono sempre i primi destinatari della buona notizia. La parola è stata rivolta ad un popolo che ha cominciato ad ascoltarla, e questo non lo si può dimenticare. Ascolta Israele è la parola chiave per questo popolo, e questo popolo continua ad avere l'attenzione alla parola. Difatti il libro degli Atti finirà in un modo strano, molto strano. Paolo, che arriva a Roma, chiama gli ebrei e dice: ho compiuto il cammino dell'annuncio della parola, e li saluta. Ci immagineremo un finale trionfante, un discorso lasciato a metà, e finiscono gli Atti al capitolo 28. E questa conversione di Saulo è interessante, la conosciamo, ce ne sono tre racconti della conversione, tre, uno diverso dall'altro, non in tutto, nell'essenziale no. L'altro racconto è al capitolo 22, il terzo racconto è al capitolo 26, Nel capitolo 22 Paolo che racconta la sua conversione a Gerusalemme nell'area del Tempio. Nel capitolo 26 è Paolo che racconta la sua conversione al responsabile di Roma che è venuto a trovarlo in carcere a Cesarea di Palestina. Mondi diversi. L'annuncio è sempre lo stesso. Paolo racconta che l'iniziativa l'ha presa Dio, basta. Non ci sono domande, dubbi, perplessità, inchieste, approfondimenti, niente. Decisione sovrana di Dio. Strada facendo, mentre stava avvicinandosi a Damasco, d'improvviso una luce dal cielo sfolgorò d'intorno. Caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli rispose: vedete che il racconto è di Luca? Non è Paolo che parla di sé, è un racconto oggettivo. Egli rispose: chi sei io, Signore? E quegli: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma alzati in piedi, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. È affidato alla Chiesa. Non c'è nessuna volontà esplicita di Dio di saltare la sua Chiesa. E difatti che cosa dice, racconto io, poi lo leggerete con calma voi, ma lo ricordate. Dice il testo che Dio cerca Anania, quel responsabile della comunità che Paolo andava cercando per imprigionare. Però è Dio che lo cerca, è Dio che gli dice: va nella strada diritta, c'è un uomo. Ma chi è? È quello che è. Sì, ma fidati, fidati. Benedicilo, è diventato cieco, ma fa che riacquisti la vista e annuncia Gesù e battezzalo. Non c'è nessun salto della Chiesa, eh? È la Chiesa che battezza, è la Chiesa che inserisce nel suo grembo. Leggo il versetto 17, la obbedienza di Anania. Anania partì, entrò nella casa e imponendogli le mani disse: Saulo, fratello, ti è apparso sulla strada. Chi è che ti è apparso? Il Signore Gesù che mi ha mandato? Quel Gesù che ti è apparso sulla strada per cui tu venivi? Sono venuto spinto da Lui. Non volevo venire, avevo paura. Mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sia riempito di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riprese a vedere. Allora si alzò, fu battezzato, prese cibo e recuperò la vista. Cosa fa Paolo? Annuncia a tutti il contrario di quello che era venuto a fare. Che Gesù è il Cristo nelle sinagoghe di Damasco. Dove stava andando? A Damasco. Poteva il sommo sacerdote dargli delle lettere credenziali a Damasco? Sì. Damasco era in stretto rapporto con Gerusalemme. C'era una presenza molto grande di ebrei, ma questo dalla storia. Damasco era una splendida città, più bella di tutte, e Antiochia, lo vedremo, una città di 500.000 di abitanti, fatta bellissima da Erode il Grande. Ma anche Damasco era una splendida città. Ecco, Paolo annuncia, predica. A questo punto deve scappare. Tutti conosciamo come scappa da Damasco, no? Calato in una cesta da una finestra sulle mura della città. Versetto 36, no, 26. Giunto a Gerusalemme, cercava di associarsi ai discepoli. Ma tutti lo temevano, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba entra in scena questa figura importante, molto importante, inizialmente più importante di Paolo. Infatti nel primo viaggio missionario il capo spedizione non è Saulo, è Barnaba. È solo nel secondo viaggio che il capo spedizione è Saulo, che è Paolo ormai. È interessante. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come per strada aveva visto il Signore. Finisce questo racconto. Immediatamente, sempre nel capitolo 9, si passa a Pietro. Pietro che ha lasciato Gerusalemme. Dove si è spostato Pietro? Sul mare, a sud di Tel Aviv, a Giaffa. O meglio, prima dove c'è l'aeroporto. L'aeroporto di Tel Aviv è a Lida. Lod. Ora avvenne che Pietro, percorrendo tutte queste regioni, discese presso i santi che abitavano in Lida. A Lida, con un pellegrinaggio, siamo andati a vedere la chiesa, una chiesa medievale, che ricorda, però il ricordo è tutto, ormai Lida è in mano agli ebrei completamente. Che cosa fa Lida? Guarisce un paralitico, Enea. Poi si sposta a Joppe. Giaffa è il sud di Tel Aviv di oggi, è il porto più vicino a Gerusalemme. L'altro porto era Cesarea, fatto nuovo da Erode all'inizio del millennio. Erode era un costruttore magnifico, Cesarea era sorta dal nulla. Erode era intralazzato con i romani, quindi aveva fatto una città per i romani, perché potessero in qualche modo governare. Non era ancora la Giudea in mano ai romani direttamente. Difatti quando muore Erode, la Giudea è data ad uno dei figli, Archelao, ma matto come un cavallo. Per cui dopo neppure 10 anni che è responsabile della Giudea, lo tolgono i romani e ne fanno una provincia, cioè la prendono direttamente in... Ecco perché troviamo poi i procuratori. Non è una grande provincia, la Giudea è una piccola provincia, non è legata però alla Siria, ha come capitale Cesarea. Che cosa fa Giaffa? A Giaffa trova un problema grosso. È il problema di Tabità, chiamata così Gazzella, una credente che muore all'improvviso. Era una donna che faceva molta carità, per cui c'è un grande pianto anche tra le persone. Ma a Giaffa, a Joppe, c'è una comunità grossa di cristiani. E Pietro risuscita Tabità, Dorcas, Gazzella. Il quadro finisce. Sapete che Pietro se ne andrà al capitolo 12 e sparisce completamente? Fino al capitolo 12 Pietro è importante. Dal capitolo 13 in poi è importante Paolo. E se ne va nel nulla, Il libro degli Atti lo dimette in una riga. Non dice nient'altro di lui. Finora è stato il responsabile, lascia in mano Gerusalemme a Giacomo, il parente del Signore. Non è uno dei due figli di Zebedeo, il parente del Signore. Ma vediamo adesso questo capitolo decimo importantissimo. Capitolo decimo probabilmente è il centro degli Atti degli Apostoli. Questo lo dicono tutti, quindi possiamo essere tranquilli. Perché il libro degli Atti degli Apostoli annuncia la parola rivolta a tutti. Cornelio è un pagano. Cornelio vive a Cesarea, è uno dei gli otto centurioni, perché i soldati romani in stanza per la Giudea, una provincetta, no? Erano 800. Ogni centurione aveva 100 soldati, quindi era uno degli otto pezzi grossi di Cesarea, perché aveva a sua disposizione 100 soldati che non facevano altro mestiere che il soldato. Che cosa succede a Cesarea? A Cesarea c'era un uomo chiamato Cornelio, è un centurione, è un uomo pio, fa tante carità. Vuole conoscere il piano di Dio, sentito parlare del cristianesimo. I cristiani non entrano a Cesarea, perché i cristiani finora sono tutti ebrei convertiti. Pietro per primo è andato a Giaffa, perché era una città ebrea, non era una città romana. Cesarea, che è solo romana, anche se abitata da qualche ebreo interessato, commerciante, un ebreo non sarebbe mai entrato in Cesarea, come Gesù non è mai entrato in Tiberiade. Sul lago di Galilea, al centro, l'ha sfiorata, ma i Vangeli non ci dicono mai che ha messo piede in Tiberiade, perché un ebreo in una città pagana non entra. Questo Cornelio prega ed ha in visione la richiesta da farsi a Pietro perché venga e gli parli di Gesù. E che cosa succede a Pietro, che vive a Giaffa? Sapete dove vive? È scandaloso, è già un po' birichino Pietro, perché vive in casa di un conciatore di pelle. Si vede una casa grande sulla riva del mare, le pelli hanno bisogno di tanta acqua per essere conciate, però le pelli sono legate al sangue, quindi un ebreo un mestiere di quel tipo non lo fa, perché il sangue non si tocca, si diventa impuri. Però è stato ospitato da lui, ha una casa grande, e che cosa gli succede? Ha una visione, una strana visione. Quando va sul terrazzo, la scala esterna, si va sul terrazzo, tutte le case di una certa consistenza hanno un terrazzo, così come hanno un posto dove raccogliere l'acqua tutte le case. Non si vivrebbe. Sul terrazzo questa strana visione, un lenzuolo pieno di animali di ogni sorte, è mezzogiorno, a fame, si sente dire del Signore, ammazza e mangia. E ma ci sono animali impuri. Ecco, il problema nasce nella divisione tra puro e impuro. C'è qualche cosa di impuro? La visione di Pietro è chiarissima, non c'è niente di impuro. Pensate al versetto 14 del capitolo 10. Ma Pietro disse: giammai, o Signore, perché non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. Ma come? Ho fame, mi fai mangiare? Ma cosa succede? Era la premessa per invitare Pietro ad andare con uomini che vengono da Cesarea. Ci sono 50 chilometri tra Cesarea e Gioppe, ma si fa in un giorno e mezzo, o meglio tre quarti di un giorno e un quarto di un altro. E difatti quelli che arrivano poi mangiano, riposano e ripartono e arrivano l'altro giorno, poi insieme a Pietro. Ed è interessante Pietro che va da Cornelio. C'è voluta tutta, leggete, perché si convincesse, c'è voluta tutta. Ma poi il Signore ha detto: io ho reso puro tutto. Mentre Pietro leggo il versetto 17, se ne stava perplesso sul significato della visione avuta, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi sulla casa di Simone, il conciatore, sulla riva del mare, era una casa conosciuta da tutti, no? Si presentarono al portone, chiamarono e domandarono se fosse alloggiato là Simone, soprannominato Pietro. E Pietro li accoglie, è il Signore che gliel'ha mandati, ma il Signore gli ha detto che non c'è nulla di impuro. Leggo il versetto poi a metà della pagina. Il giorno seguente si levò e partì con essi, e alcuni dei fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Che bello! Questi grossi cambiamenti hanno un fondamento anche nell'esperienza comune. Entra in casa. Quali sono le prime parole di Pietro che entra in una città romana? A parte che ci abitano degli ebrei, ma entra per entrare nella casa di un centurione. Ma ve lo immaginate? La fatica di Pietro e l'umiltà di Pietro nel lasciarsi guidare. È tutto capitato perché l'ha voluto il Signore. Il giorno seguente si levò, partì con essi, e quando Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro, cadde ai suoi piedi. Oh Dio mio, cosa fai? Sono un uomo, non puoi prostrarti, alzati, anch'io sono un uomo con te. E poi che cosa dice? Leggo, voi sapete che non è lecito per un giudeo legarsi a uno straniero o aver contatto con lui. Ma a me Dio ha insegnato a non chiamare nessun uomo profano o immondo. La radice dell'evangelizzazione. La parola a chi viene rivolta? A tutti. E non c'è nessun uomo indegno di ascoltare la parola, incapace di fare sua la parola. A me Dio insegnate a non chiamare nessun uomo profano o immondo. A questo punto Cornelio chiede di parlargli di Gesù. Pietro è contento di parlare di Gesù, ma a chi sta parlando? È entrato, ha obbedito, ha detto che non c'è niente di immondo, però parlare di Gesù, però parla. Leggo. Allora Pietro prese la parola e disse: in verità mi rendo conto che Dio non fa differenza di persone. Mamma mia, alla radice dell'evangelizzazione c'è questo. Forse lo abbiamo un po' dimenticato, eh? In queste pagine che ascoltiamo ci sono delle indicazioni precise sul problema della Chiesa oggi. Poi parla di Gesù, ne parla di questo annuncio di Pietro, è uno schema di predicazione. Nel libro degli Atti ci sono due schemi di predicazione, quello di Pietro qua e quello di Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. Poi c'è uno schema per il pagano istruito ad Atene, ma uno schema molto semplice. Il libro degli Atti è degli Atti della Chiesa, gli Atti degli Apostoli, il cammino della Chiesa, la risposta che la Chiesa sta facendo a quel Dio che la conduce. Pietro però non si decide. Quando gli chiedono di essere battezzati, Pietro cerca di cambiare discorso. E a questo punto scende lo Spirito Santo, o meglio è più immediato l'intervento di Dio. Lo Spirito Santo scende come vuole, quando vuole, su chi vuole. Mentre Pietro parla scende lo Spirito Santo e Pietro dice: è inutile che continui a parlare, tiravo alla lunga perché non sapevo decidermi, come faccio a battezzare un pagano? E lo battezza. Allora Pietro disse, la conclusione del capitolo 10, chi può impedire di battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? e ordinò che fossero battezzati. Il battesimo non è privilegio di nessuno, è l'accettazione della morte e risurrezione di Gesù e l'accettazione del dono dello Spirito. Però a questo punto Pietro deve convincere la Chiesa, non è semplice. Capitolo 11, ecco perché vi ho detto il capitolo 10 e il capitolo 11 sono il centro degli Atti degli Apostoli. Gli apostoli e i fratelli che abitavano in Giudea udirono che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Perciò quando Pietro salì a Gerusalemme, povero Pietro, è assaltato. E Pietro deve raccontare, vi accorgete che per tre volte si parla di questo grande evento, il battesimo nella casa di Cornelio, tre volte. Una l'ha raccontato il fatto, adesso a Gerusalemme viene raccontato da Pietro alla Chiesa e poi si racconterà una terza volta nel primo concilio di Gerusalemme e sarà il criterio per il via libera a Paolo per il suo ministero tra i pagani. Dio mio, è bello, sapete? Se si leggono gli atti ci si innamora della Chiesa. È un cammino guidato da Dio misteriosamente. Non è un calcolo, niente. Dopo, al versetto 19, c'è poi un fatto, io ho saltato un poco perché sennò non riusciamo a finire. Frattanto, quelli che erano stati dispersi per la persecuzione sopraggiunta al tempo di Stefano, l'evangelizzazione è cominciata con la persecuzione. Benedetta la persecuzione! Non andavano avanti. Non andavano avanti. Vi ricordate i diaconi? Vi ricordate il fuggi-fuggi in Samaria al nord? Le prime conversioni? Simone il Mago? E poi quello strano racconto dell'eunuco, della regina Candace? Ma lì il problema non era stato posto. Era, non era un aspirante ebreo, però era un eunuco, quindi non era circonciso. Dio mio, però lì c'era stato un battesimo e basta. Ma un battesimo all'improvviso. C'è dell'acqua, perché non mi puoi battezzare? Signore, cosa faccio? Ti battezzo. E sparisce. A questo punto, frattanto quelli che erano stati dispersi arrivarono in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Per la prima volta viene nominata Antiochia, la grande città, pensate, 500.000 di abitanti. Non è sul mare, è a 20 chilometri dal mare, sulle colline, no, era la porta di Oriente, una bellissima città. Ma non predicando la parola se non ai giudei. Non predicando la parola se non ai giudei. La parola è per tutti ed è rivolta a tutti. V'erano alcuni di loro, originari di Cipro e di Sirone, il quale giunti ad Antiochia predicarono anche ai greci. Ci sono dei greci che si interessano, ma non sono battezzati. Si interessano, diventano proseliti del cristianesimo, ma che fatica a battezzare. Perché sono greci, non sono circoncisi. La Chiesa ha dovuto passare questo grande ostacolo, l'ostacolo della circoncisione. Ecco perché Paolo poi nella lettera ai Romani la bastona in tutti i modi, la circoncisione. Lettera ai Romani. Ecco perché nella lettera ai Romani si dice che alla radice della fede c'è la chiamata di Dio, basta, il dono del suo amore. Non c'è una vita buona, una vita da ebrei, una vita praticante nei confronti della legge. A questo punto chiedono ai convertiti una responsabilità. Non dimentichiamolo, è una responsabilità importante che la Chiesa di oggi cerca di ricordare, ma i poveri di Gerusalemme, i poveri. Gerusalemme è sempre stata molto povera, sempre stata molto povera perché è legata al tempo, stagioni belle, stagioni brutte, se piove bene, se non piove, un disastro. Il grano, ricordate tutto l'esodo, bene. Che cosa succede ad Antiochia prima di lasciare? Succede che per la prima volta i credenti in Cristo sono chiamati cristiani. Il versetto alla fine del brano, il versetto 26, 25, 26. E trovatolo lo condussero ad Antiochia. La cosa interessante è che Paolo ha dovuto scappare, Barnaba l'ha condotto a Tarso, perché dopo la sua conversione a Gerusalemme si è messo a Gerusalemme. A Damasco ha dovuto scappare per la cesta dalle mura e a Gerusalemme lo volevano far fuori. Barnaba di buon senso l'ha portata a Tarso, a casa sua. Però il libro, la lettera che Paolo scrive, la lettera ai Galati, ci dice cose differenti. Chi ha ragione? Lasciamo perdere, non dobbiamo approfondire fino in fondo. Comunque Paolo, secondo il libro degli Atti, sta a Tarso parecchio tempo, lo va a ricercare poi Barnaba e lo riporta, e Antiochia diventerà la capitale dei cristiani. Difatti il patriarcato di Antiochia sarà il primo centro di radiazione e probabilmente Luca è di Antiochia, o perlomeno vive ad Antiochia, a conoscenza di Antiochia. C'è questa necessità di portare degli aiuti a Gerusalemme e viene incaricato Paolo, che ci va volentieri, e ci va con Barnaba. Capitolo 12. Dobbiamo dare l'addio a Pietro. Quanto tempo abbiamo ancora? 10 minuti. Riusciamo a finire. Verso quel tempo il re Erode prese a maltrattare alcuni membri della Chiesa. Capitolo 12. Ma chi è questo re Erode? È il successore dell'Erode della vita pubblica di Gesù. È il figlio. Non si chiama Erode, si chiama Agrippa I. Ma un po' cattivello. Erode di famiglia. Un po' cattivello, Luca lo chiama Erode, perché è un nome brutto Erode, un nome di cattiveria. Erode era matto come un cavallo, quindi lo sapevano tutti. Verso quel tempo il re Erode aveva preso il potere alla morte del papà, il 41, però intrelazzato con Roma, a Roma finiva il regno Caligola e cominciava Claudio. Tutti gli Erodi, figli, nipoti, erano intrelazzati con Roma. E quindi Roma aveva dato molto spago ad Erode, perché era un cortigiano e riusciva a tenere l'ordine, faceva gli affari suoi, voleva bene al territorio, ha fatto un sacco di costruzioni magnifiche e i figli avrebbero dovuto continuare. Però questo figlio, per acquistare fama, potere, prima cosa che fa, prende il potere nel 41, nel 44 uccide Giacomo, Santiago di Compostela, è ucciso da questo Erode che si chiama Agrippa I, che è il nipote di Erode il Grande, il figlio di Erode Antipa, del tempo di Gesù. Fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, cosa fa? Se riesce a mettere le mani su Pietro, è un grande colpo. Ci riesce, lo imprigiona, lo mette in prigione. Che cosa succede? Succede che lo mette in prigione all'inizio del tempo degli asini. Sapete che la festa di Pasqua si celebra in 7 giorni. La Pasqua viene quando viene, non c'è un giorno. Viene il 14 di Nisan, che può essere con i nomi di oggi da lunedì a domenica. Quindi. Però il primo giorno di questi 7 giorni è il giorno cosiddetto degli asini. Alla sera di quel giorno si uccidono gli agnelli e si celebra la Pasqua. Poi la festa continua per 7 giorni. Ecco, si era nei giorni degli asini, quindi siamo nel 44. Poi diventa chiaro perché muore Erode. E molti storici ci dicono una data precisa. Catturato lo pose in carcere. Pensate quante volte c'è il termine proprio dell'esodo. Uscire, uscire, uscire. Chiesa un'uscita, non era mica stupido il Papa Francesco. L'uscire è un verbo sacro nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Uscire. Catturato lo pose in carcere, dandolo a sorvegliare a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno. 16 soldati. Deve fare un colpo, deve ucciderlo appena finita la Pasqua, cioè la settimana degli asini. Lo mette in carcere all'inizio e aspetta 7 giorni. Cosa fa il buon Dio? C'è un'intercessione. Mentre Pietro era tenuto in prigione, la Chiesa rivolgeva senza soste preghiere a Dio per lui. La notte precedente, il giorno fissato da Erode, finita la settimana degli asini, per farlo comparire davanti al popolo, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati. È bellissimo questo racconto, è un racconto di liberazione. L'iniziativa è di Dio. L'angelo che scuote Pietro, che lo sveglia, gli dà un colpo. Dormiva, povero Pietro, e faceva quel che poteva. E poi Pietro è portato fuori, ma non capisce niente, perché vede passare i picchetti e nessuno si accorge che passa. E poi si apre la porta, il portone del carcere. Dove siamo? Siamo a Cesarea. È interessante, o siamo da qualche altra parte? Sembra la Cesarea, ma allora nel 44 a Cesarea c'erano già delle domus cristiane. Sapete che le chiese sono state costruite nel IV secolo, mica prima. Prima i cristiani si trovavano nelle case dei cristiani benestanti e in queste case costruivano un angolino adatto e poi si trovavano tutti insieme, ascoltavano la parola. È interessante vedere questa liberazione, questo uscire, uscire finché esce. Leggo il versetto 10. Oltrepassato il primo posto di guardia e il secondo, vennero alla porta di ferro che metteva in città. Essa si aprì da sola davanti a loro. Veramente Dio interviene misteriosamente. Uscirono e si avvirarono per una strada e improvvisamente l'angelo si dileguò da lui. Sei libero. È libero per nascondersi, è libero per sparire. Perché Pietro sparisce, lo ritroviamo nel capitolo 15 al Concilio di Gerusalemme, dice la sua visione di Ioppe, di Giaffa e basta. Poi non se ne parla più di Pietro. Non è che cessa di essere irresponsabile, morirà nel 64. Cosa ha fatto dal 44 al 64? 20 anni, lo sapete voi? Non lo sa nessuno, eh? Certamente è andata a Roma, ma quando? Leggo il versetto 11. Allora Pietro, rientrato in sé, disse: ora capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e ha reso vana l'attesa del popolo dei giudei. E poi che cosa pensa? Povero uomo, dove vado? E chi mi accoglie? Però sa che lì c'è una domus, una casa di preghiera, dove ci sono dei cristiani riuniti che pregano. Nel 44 c'erano già dei gruppi, quindi Pietro va da Cornelio prima. Nel 44 ci sono già, e c'è una Maria conosciuta, e Pietro si ricorda e dice: ma allora qui ci deve essere, e cerca nella notte o nel primo giorno, cerca questa casa, bussa alla porta, viene la schiava Rode che sente la voce di Pietro e la riconosce, perché Pietro l'era conosciuto, ormai andava lì, era andato per battezzare Cornelio, ma poi c'era ritornato. E la cosa interessante è che si spaventa, perché pregavano perché era in carcere, e sente la sua voce fuori. È vero o non è vero? Non gli apre, corre a dirlo agli altri, e gli altri dicono che è matta, e non gli aprono, finalmente gli aprono e entra dentro. Leggo il versetto 16, fatico a leggere, ma penso che sia 16 o 14. 16. Intanto Pietro continuava a bussare. Aperto, videro che era lui e rimasero sbalorditi. Leggo queste righe perché sono bellissime. Fatto loro segno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: comunicate questa notizia a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e andò in un altro luogo. Basta. Di Pietro non si parla più. Questo uscir di scena, interessantissimo e misterioso. E Giacomo è Giacomo il fratello del Signore, il vescovo di Gerusalemme, che morirà nel 62, pensate, 20 anni dopo. Tra il 44, il 62 e il 64, quando l'hanno giustiziato, Pietro dov'è? Poi si trova a Roma, morirà a Roma nel 64. E l'ultima parte di questo capitolo 12. Erode aveva un grande dissidio con quelli di Tiro e di Sidone. Tiro e Sidone sono le città costiere del Libano sono sul mare. Tiro è vicino al confine con la Palestina. Da Tiro a Cesarea ci sono 100 chilometri. Erode aveva un grande dissidio. Vengono a Cesarea quelli di Tiro e di Sidone. Si intrallazzano un po'. Veramente sono arrabbiati con Erode, con Agrippa prima, no? Però poi dopo hanno bisogno di lui, perché il grano lo produce il sud, non lo produce il Libano, non ci sono le terre per il grano in Libano, ci sono i frutti e tutto, ma c'è poca. Erode aveva un grave dissidio, ma essi d'accordo si presentarono a lui. E avendo guadagnato alla loro casa causa Basto, ciambellano del re, sollecitavano la pace. Poi c'è la sceneggiata, il re esce vestito con un grande manto coperto di argento, era una sceneggiata proprio, la gente grida entusiasta, voce di Dio e non di uomo, ma all'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato gloria a Dio e divorato dai vermi spirò. La storia lo sa, nel 44, è tutto vero. Intanto leggo, così mi confermo, intanto la parola di Dio cresceva e si moltiplicava. Prima era la Chiesa, adesso è la parola. Che fa la Chiesa? Barnaba e Saulo ritornarono da Gerusalemme, avendo compiuto la loro missione, e portarono con sé Giovanni, soprannominato Marco. Maria era la sua mamma. Maria presso la quale Pietro va. Però questo Giovanni Marco, o forse il tutto è a Gerusalemme, perché la casa di Giovanni Marco è stata situata a Gerusalemme, i pellegrinaggi non ci vanno tanto, una volta ci siamo andati, è una casa di un certo valore, però occorre tanta cultura per poter cogliere queste cose. Bene, allora rimaniamo intesi che ci vediamo l'11 e abbiamo il compito di vedere 13, 14, 15 e 16, altri 4 capitoli, se vogliamo prepararci.